Now standing here as a climate activist, I ask you all to become one too.
Les violences conjugales sortent du cercle privé.
ذكرى وفاة مهسا أميني حدث لا يعتبر عاديا في إيران.
La salud pública, el acceso a la vivienda, el salario digno.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata: Striscia di Gaza, ospedali sotto attacco. Secondo Arez, la tragedia di Al-Shifa è la più grande sfida morale per Israele. L'ONU avverte che a causa della mancanza di carburante le operazioni umanitarie cesseranno entro 48 ore. Il confine sud del Libano rimane la regione dalla quale potrebbe passare l'allargamento del conflitto. Netanyahu minaccia Hezbollah. Al fuoco risponderemo con un fuoco ancora maggiore. Il punto di Esteri. Gran Bretagna, il partito conservatore allo sbando. Il premier Sunak licenzia l'impresentabile ministra dell'interno Suella Braverman e nomina agli esteri David Cameron, definito pochi giorni fa dallo stesso premier come un politico fallito. Cile, è morta a 96 anni Joan Jara, compagna di Victor Jara. L'ex ballerina e coreografa di origine inglese se n'è andata dopo essere riuscita a vedere gli autori materiali dell'assassinio del marito finire in carcere dopo 50 anni di impunità e di ricerca della verità. Serie TV su Paramount Plus, The Curse con Emma Stone. Sul sito di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
L'ONU ha avvertito che le operazioni umanitarie nella striscia di Gaza cesseranno entro 48 ore se non sarà consentito l'ingresso di carburante. Il capo dell'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi, l'UNRWA, a Gaza, Thomas White, ha spiegato che questa mattina due dei principali subappaltatori per la distribuzione dell'acqua hanno smesso di funzionare, non hanno più carburante, cosa che priverà 200.000 persone dell'acqua potabile. Intanto i bombardamenti israeliani hanno ucciso più di 11.000 civili, 4.600 sono bambini. Da qualche giorno i principali obiettivi dell'esercito israeliano sono diventati gli ospedali. Sentiamo Martina Stefanoni.
Un editoriale pubblicato oggi dal giornale israeliano Haaretz si intitola così: La tragedia dell'ospedale Al-Shifa, la più grande sfida morale per Israele nella guerra a Gaza. Al-Shifa è l'ospedale più grande di Gaza City e in queste settimane è diventato anche un grandissimo campo profughi. Un fatto questo che già dovrebbe far riflettere. Gli ospedali sono percepiti universalmente come luoghi sicuri, zone franche, aree di pace. Negli ultimi giorni invece a Gaza sono un luogo di morte e distruzione. Già messi in ginocchio dall'assedio totale imposto da Israele sulla striscia, negli ultimi giorni le strutture sanitarie del nord della striscia sono diventate delle vere e proprie zone di guerra. L'ospedale Al-Shifa e l'ospedale Al-Quds, i principali di Gaza City, sono chiusi e da giorni oggetto dei bombardamenti. Ci sono i carri armati fuori dai loro ingressi, i cecchini che mirano alle finestre. Ad Al-Shifa, per la mancanza di cure, negli ultimi tre giorni sono morti 32 pazienti, tra cui tre neonati. Il Ministero della Salute della Striscia di Gaza ha detto che al momento all'interno dell'ospedale ci sono più di 2.300 persone, 650 pazienti, 1.500 civili che hanno lasciato le proprie case e che si sono rifugiati lì e tra i 200 e i 500 operatori sanitari. Sono bloccati qui, impossibile restare, ma impossibile andarsene. Parlando con l'agenzia Reuters, il dottor Mohamed Tabasha, capo del dipartimento pediatrico dell'ospedale Al-Shifa, ha raccontato: «Ieri ho avuto 39 bambini e oggi sono diventati 36. Non mi sarei mai aspettato in vita mia di mettere 39 bambini fianco a fianco sul letto, ognuno con una malattia diversa, in questa grave carenza di personale medico, di latte». La Mezzaluna Rossa palestinese, che gestisce l'ospedale Al-Quds, ha detto questa mattina di aver provato a raggiungere la struttura nel tentativo di evacuare i pazienti ricoverati, ma che non c'è riuscita a causa dei continui bombardamenti israeliani. L'esercito israeliano giustifica quanto accade perché sostiene che sotto gli ospedali, in particolare sotto quello di Al-Shifa, si nascondano le basi operative di Hamas. Considerando che questo corrisponda alla realtà, bisogna però porsi una domanda. Davvero vale tutto? Per uccidere Yahya Sinwar, il capo di Hamas nella striscia di Gaza, che secondo l'IDF si nasconde sotto Al-Shifa, o chi per lui, davvero siamo disposti a lasciar morire decine di pazienti, di medici, di bambini appena nati? Ci sono bambini in questo momento tenuti in vita unicamente dai respiratori manuali che medici e infermieri tengono attivi giorno e notte dandosi il cambio. La loro vita dipende da questo. Può un esercito, un governo, un paese accettare una guerra senza regole? Una guerra senza luoghi sicuri? C'è poi un altro elemento da considerare. Dall'8 novembre Israele dice di avere il controllo della parte settentrionale di Gaza. In quest'area, quindi, secondo il diritto internazionale, Israele avrebbe il dovere di effettuare operazioni di ricerca e salvataggio ed evacuazione dei feriti, oltre ad assumersi la responsabilità dell'assistenza medica, cosa che evidentemente non sta facendo. L'abbiamo detto tante volte, Israele deve difendersi e ha il diritto di farlo, ma c'è un elemento di proporzionalità che non deve e non può essere ignorato. C'è un limite oltre il quale non si può andare, oltre il quale si ferma la sopportazione dell'opinione pubblica. In queste settimane non lo sono state le case distrutte o gli oltre 11.000 morti, non lo sono state le migliaia di bambini uccisi né le bombe sulle ambulanze. Forse però lo devono essere gli ospedali. Un chirurgo di Gaza City, intervistato oggi da Al Jazeera, ha raccontato cosa significa operare senza anestesia, cosa vuol dire guardare feriti e malati e cercare di tenerli in vita il più possibile in attesa di un miracolo. L'evacuazione è impossibile, ha raccontato. C'è una mitragliatrice che gira intorno all'ospedale e le incursioni dei soldati. Le strade non sono sicure e continuiamo a ricevere nuovi pazienti. Sto cercando di capire cosa sta aspettando il mondo, conclude il medico. Sto cercando di capire qual è il punto oltre il quale non si debba andare, quando il mondo deciderà che non è più accettabile.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Al fuoco risponderemo con un fuoco ancora maggiore. Questo è il messaggio che ha mandato oggi il premier israeliano Netanyahu al movimento Hezbollah. Sentiamo Emanuele Valenti.
Il confine nord di Israele, la frontiera con il Libano, rimane la regione dalla quale potrebbe passare l'allargamento del conflitto, che al momento interessa la striscia di Gaza e coinvolge, sappiamo, esercito israeliano e Hamas. Dallo scorso 8 ottobre, il giorno dopo l'attacco di Hamas nel sud di Israele, lo scambio di fuoco tra Hezbollah libanesi ed esercito israeliano ha già fatto nel sud del Libano più di 70 vittime tra i miliziani di Hezbollah, 10 morti tra la popolazione civile, 25.000 profughi interni. In Israele ci sono state molte meno vittime, ma decine di feriti, e anche qui sono stati evacuati alcuni villaggi sotto il confine. L'intensità degli scambi di fuoco è in costante aumento, ma al momento sembra essere ancora sotto quel livello in grado di far scoppiare una guerra vera e propria. L'ultima, combattuta tra le due parti, risale al 2006, quando gli israeliani bombardarono pesantemente anche la capitale, Beirut. Oggi Netanyahu ha minacciato nuovamente Hezbollah. Risponderemo al fuoco con altro fuoco, ma molto più potente. Precisando però che al momento la priorità sia l'eliminazione totale di Hamas. Lo scorso fine settimana il suo ministro della difesa, Gallant, aveva lanciato un monito ancora più duro. Se attaccati su larga scala, ridurremo Beirut come Gaza. Il capo di Hezbollah, Nasrallah, ha usato finora tutta la sua retorica in due interventi pubblici, ma dalle sue parole non è chiaro quale sia la sua linea rossa, e soprattutto quale sia la linea rossa dell'Iran, che muove Hezbollah come altri suoi alleati sciiti in Medio Oriente. Su richiesta di Teheran, per esempio, Hezbollah ha combattuto per anni in Siria al fianco del regime di Assad, perdendo moltissimi uomini. Una guerra farebbe sprofondare il Libano in un buco nero. La crisi economica ha già ridotto la maggioranza della popolazione sotto la soglia di povertà, e le antiche divisioni politiche continuano a indebolire le sue istituzioni, nate già molto fragili dopo la guerra civile durata 15 anni 1975-1990. Anche per Israele sarebbe piuttosto complicato tenere aperti due fronti, e gli Stati Uniti, il loro alleato, hanno fatto capire di non essere intenzionati a supportare una seconda guerra di Netanyahu. Ma attenzione, di fronte a un'escalation provocata dall'altra parte, quindi da Hezbollah, anche l'amministrazione Biden sarebbe costretta in qualche modo a intervenire, anche contro altri interessi iraniani. La notte scorsa, per esempio, ha già colpito postazioni di milizie alleate di Teheran in Siria.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
Andiamo in Gran Bretagna, reazioni durissime, sarcastiche delle opposizioni britanniche, dai laburisti ai liberal democratici, al radicale rimpasto di governo annunciato oggi dal premier conservatore Rishi Sunak, soprattutto al ritorno in scena dell'ex primo ministro David Cameron, fuori dai giochi dal 2016 in veste di ministro degli esteri. Le opposizioni ricordano che solo qualche giorno fa Rishi Sunak, parlando di David Cameron, ha detto è il simbolo del politico fallito. Ma partiamo dalla notizia clamorosa di questo rimpasto, che è il licenziamento dell'ormai impresentabile ministra dell'interno Suella Braverman. Abbiamo chiesto a Daniele Fisichella se questa decisione era attesa.
Sì, il licenziamento di Suella Braverman era atteso dopo le sue parole riguardo alla marcia pro-Palestina, l'articolo che aveva scritto sul Times, nel quale accusava la polizia di essere praticamente di parte e dare opportunità alla marcia della pace pro-Palestina, mentre avere negato in passato ai dimostranti di estrema destra di fare delle marce simili. Ovviamente un articolo che ha creato moltissime polemiche, articolo al quale Downing Street insomma aveva chiesto al ministro dell'interno di abbassare i toni, di smussare i toni, richiesta poi rifiutata. Ci sono stati dei disordini tra l'altro ieri a Londra, causati in gran parte da antidimostranti di estrema destra. Dunque questo ha provocato delle conseguenze, ma in fondo Suella Braverman già da un po' di tempo aveva forzato i toni. Era un ministro dell'interno che spesso per le sue dichiarazioni finiva in prime pagina. Guarda, te ne posso raccontare alcune. Una volta aveva detto: sogno di vedere una prima pagina del Telegraph con la foto di un aereo che parte per il Ruanda, questa è la mia ossessione. Era il piano appunto di deportare i migranti in Ruanda, un piano che Braverman appoggiava apertamente. E poi aveva detto qualche giorno fa che avrebbe lanciato una campagna contro i clochard, che ce ne sono parecchi nelle strade di Londra. Ovviamente c'è un problema anche legato al costo della vita. Aveva detto: ecco, queste persone infestano le nostre strade, hanno fatto in fondo una scelta di vita. Insomma, da molto tempo Suella Braverman si era posizionata davvero a destra del partito conservatore, e ad un certo punto questo è stato intollerabile per Rishi Sunak. C'è chi pensa che la stessa Braverman abbia deciso in fondo di farsi licenziare, così che una volta passate le elezioni, che probabilmente il partito conservatore perderà, potrà poi rilanciare la propria candidatura a nuovo leader dei Tories.
C'è un'operazione restyling con il richiamo di Cameron?
una grande sorpresa il richiamo di Cameron, un rimpasto di governo che comunque ancora non è finito. Oggi ci sono dimessi circa 5 ministri, forse anche il ministro della salute potrebbe saltare. Ovviamente c'è stato il licenziamento di Braverman. E poi sì, la grande notizia è che l'ex premier, che da 7 anni era assente dalla scena politica, ritorna a fare il ministro degli esteri. Sarà il quarto ministro degli esteri in 4 anni, ma una scelta davvero incredibile, così è stata definita dai media qui in Gran Bretagna, perché Cameron si era dimesso dopo il referendum sulla Brexit, era stato un oppositore di Boris Johnson, un oppositore di Sunak in tempi recenti, e poi tra l'altro non è neanche un membro del Parlamento, quindi è stato nominato di corsa membro della Camera dei Lord per poter fare il ministro. Ecco, la scelta di Cameron rappresenta il problema principale del Partito Conservatore, che è un partito spaccato, dilaniato. Rishi Sunak cerca di rimetterlo assieme usando probabilmente il consenso che arriva più dai Tories moderati, però rappresenta anche la scarsità di opzioni a disposizione del partito. Davvero, se bisogna richiamare un lobbista come David Cameron, il Partito Conservatore veramente non ha a pochissima scelta. È un politico chiaramente di grande esperienza Cameron, ma ricordiamo il primo ministro che oltre la Brexit aveva stretto i rapporti molto forti con la Cina, aveva appoggiato l'intervento militare in Libia, e insomma è davvero difficile poter credere, poter immaginare che il Partito Conservatore possa recuperare il consenso che ha perso per strada in questi anni.
E qui veniamo all'ultima domanda, Daniele, sul Partito Conservatore, come possiamo definirlo?
Allo sbando, un partito che ha completamente perso la propria identità. Un partito che dal 2016, dal referendum sulla Brexit, ormai va in 3 direzioni diverse, un partito che ha divorato leaders e primi ministri in una sequenza praticamente incredibile di errori, e probabilmente un partito che non è mai riuscito a formare un governo veramente competente. In questi giorni sono emersi i dettagli imbarazzanti dell'inchiesta sulla risposta al Covid nel 2019, quando Johnson era a capo del governo, e veramente alcuni dettagli dimostrano la scarsa competenza dei molti ministri e personaggi di spicco del Partito Conservatore. Un partito che è molto indietro nei sondaggi rispetto al Labour, che si prepara alle prossime elezioni, insomma, in grandissima incertezza. È davvero un partito che ha perso molti consensi e ha perso quella che era la sua missione, quello che era il suo ethos.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
Andiamo in Cile, triste notizia, è morta a 96 anni Joan Jara, compagna di Víctor Jara, l'ex ballerina e coreografa di origine inglese, infatti il cognome è Turner, se n'è andata dopo essere riuscita a vedere gli autori materiali dell'assassinio del marito finire in carcere. Ha passato la sua vita a cercare di combattere contro l'impunità e alla ricerca della verità, non solo per suo marito, ma per tutte le vittime del regime di Pinochet. Sentiamo Alfredo Somoza.
Era ballerina di professione, aveva studiato quello nell'Inghilterra dove era nata, era già inserita nel circuito delle compagnie di danza inglesi, aveva già fatto qualche tour europeo, quando conosce un ballerino cileno che stava in quel momento lavorando in Inghilterra, si chiama Patricio Bunster, che la porta nel 1900, la sposa, e nel 1954 la porta in Cile, e lei in Cile scoprirà un mondo che assolutamente non conosceva, ma nel quale continua a il suo lavoro, e infatti in poco tempo entrerà nel Balletto Nazionale del Cile, cioè la massima istituzione per le danze del paese sudamericano, e diventerà docente universitaria, e sarà proprio all'Università del Cile quando si era appena separata da Bunster, da questo primo marito, con cui aveva avuto una figlia, Emanuela, che conosce un giovane regista e attore teatrale, perché quello è il passato di Vittor Jara. Questo appunto, Vittor Jara diventerà la sua compagna, faranno una figlia che si chiama Amanda, ma lei non interromperà mai la sua attività professionale molto importante. Tra l'altro lei è stata quella che aveva creato una compagnia di balletto popolare, cioè portando i ballerini professionisti del Balletto Nazionale Cileno a incorporare, a occuparsi anche delle danze popolari del Cile e non semplicemente delle danze classiche. La sua vita sarà segnata tragicamente dai fatti del 73. Lei sarà chiamata a riconoscere il corpo martoriato di Vittor Jara il 16 settembre del 73, e due minuti dopo aver fatto questo passaggio legale, essendo cittadina britannica, avrà autorizzato il suo espatrio. Quindi lei parte in esilio per la Gran Bretagna con le due figlie. Ovviamente non cambierà la sua vita per quello che riguarda l'impegno, diventerà uno dei principali testimoni nell'Europa nella lotta contro la dittatura di Pinochet, e tornerà in Cile negli anni, alla fine degli anni 80, quando il Cile sta per tornare nella democrazia, per occuparsi sempre dei suoi temi. Fonda la Spiral Dance Center, che è un gruppo di formazione che ha formato ormai diverse generazioni di ballerini e di coreografi, ma dall'altra parte nel 93 fonda la Fondazione Vittor Jara, cioè la fondazione intitolata al marito, per diffondere e promuovere quello che è stata l'opera poetica, musicale e artistica di Vittor Jara. Ha mantenuto fino alla fine dei suoi giorni la speranza di vedere condannati i militari che avevano ucciso Vittor Jara, ed è riuscito. Quindi una donna che, diciamo, che ha sposato un grande nome nella storia del paese, ma che ha dato un contributo fondamentale alla diffusione della danza classica, ma anche al riconoscimento delle danze popolari negli ambienti colti, diciamo, del Cile, pur essendo cittadina inglese. Anche se in realtà nel 2009 il governo di Michelle Bachelet, all'epoca, ricordiamo, Michelle Bachelet torturata dopo il colpo di Stato, concesse la nazionalità a Joan Jara, come lei amava chiamarsi negli ultimi tempi, che è morta da cilena.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
Chiudiamo con la rubrica dedicata alle serie TV. Prima di sentire Alice Cucchetti di Film TV, a tutti un caro saluto da Sciauchi.
Per celebrare la conclusione del lungo sciopero degli attori di Hollywood, avvenuta lo scorso 9 novembre dopo ben 118 giorni di stop, forse non c'è titolo più appropriato di The Curse, nuova serie cominciata questo weekend sulla piattaforma Paramount Plus, perché la sua coprotagonista è una delle attrici più acclamate della sua generazione, cioè Emma Stone. Già vincitrice di un Oscar per il ruolo principale in La La Land, il suo ultimo film, Povere creature di Yorgos Lanthimos, ha vinto il Leone d'Oro all'ultima mostra del cinema di Venezia, e in tanti sono pronti a scommettere che potrebbe portarle un secondo Academy Award. The Curse non è il suo primo progetto seriale, perché qualche anno fa Stone era stata protagonista di un'ambiziosa miniserie Netflix, Maniac, ma The Curse è molto diversa sia da quel progetto sia dalla maggior parte delle serie TV. Accanto a Emma Stone ci sono i co-creatori della serie, Nathan Fielder e Benny Safdie. Nathan Fielder è un comico, autore e regista abbastanza celebre negli Stati Uniti, soprattutto per un bizzarro programma realizzato per Comedy Central e intitolato Nathan for You. Se volete recuperarlo, trovate anche questo su Paramount Plus. Nello show Fielder si presenta come un grande esperto di marketing e offre a varie persone vere la sua consulenza per migliorare la loro attività commerciale. Peccato che le sue idee siano sempre strampalate, inutilmente complesse, tendenzialmente inutili se non direttamente controproducenti. Recentemente Fielder ha curato un altro lavoro per HBO, The Rehearsal, che nuovamente mescola la narrazione finzionale al reality, al documentario, alla candid camera, tutte caratteristiche fondamentali di The Curse. Benny Safdie, infine, è noto soprattutto come regista e produttore, la metà insieme al fratello Josh del duo Safdie Brothers. I loro film Good Times con Robert Pattinson e Diamanti Grezzi con Adam Sandler, distribuiti da Netflix, sono stati molto apprezzati, facendo dei fratelli Safdie un nome di punta della scena cinematografica indipendente americana, grazie anche alla loro collaborazione con la casa di produzione A24, la stessa del super premiato agli Oscar Everything Everywhere All at Once e che guarda caso produce anche The Curse. Benny Safdie è poi apparso come attore anche nel successo dell'estate Oppenheimer, dove interpreta il fisico Edward Teller, padre della bomba all'idrogeno. La serie The Curse nasce proprio dall'incontro tra Nathan Fielder e Benny Safdie, che hanno avuto l'idea di raccontare le bizzarre e inquietanti disavventure di una coppia, Usher e Whitney Siegel, interpretata dallo stesso Fielder e appunto da Emma Stone. I Siegel sono gli autori e le star di un fittizio reality show intitolato Flipanthropy, una variazione sul tema dei programmi di makeover di case, quelli in cui un team di esperti si occupa di ristrutturare abitazioni malmesse per la gioia di proprietari e inquilini. Ma Usher e Whitney Siegel si propongono, almeno davanti alle telecamere, obiettivi più ambiziosi, non semplicemente ristrutturare case, ma trasformarle in unità abitative pienamente sostenibili, nel frattempo combattendo la gentrificazione nella comunità di Espagnola in New Mexico, dove tutto questo si svolge, una comunità working class formata prevalentemente da indigeni e latinoamericani. Benny Safdie impersona Doug, il produttore del reality show, un tipo manipolatore determinato a rendere di intrattenimento il programma, seminando zizzania tra i coniugi o virando tutto ciò che accade su toni più sensazionalistici. The Curse è così una serie fiction che racconta la storia di una serie reality, facendo largo uso sia del linguaggio della real TV sia di quello del documentario, e in questo la citata esperienza di Nathan Fielder con l'ebridazione di format è sicuramente fondamentale. È una commedia nera di quelle che mirano a mettere lo spettatore a disagio, a farlo ridere di imbarazzo oppure per l'esagerazione di situazioni paradossali, ma è anche una satira intelligente che illumina non solo le dinamiche sconcertanti di tanta reality television, quanto più in generale la deriva performativa di ogni interazione sociale, anche e soprattutto quando si tratta di agire per una buona causa. I Siegel, come tanti altri, si atteggiano a benefattori, parlano di gentrificazione buona, di servizi alla comunità, ma le persone che vogliono beneficiare prima di tutto sono loro stesse e finiscono per rivelare la propria ipocrisia a ogni passo. The Curse li segue con attenzione e si rivela sorprendentemente efficace quando ci chiede: quanti di voi si comporterebbero in modo diverso?
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.